Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi, fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo. Fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo. Ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, donna dell'azione, fa che le nostre mani e i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri per portare la carità e l'amore del tuo Figlio Gesù, per portare come te nel mondo la luce del Vangelo. Amen.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. Abbiamo aperto riascoltando la preghiera a Maria, donna dell'ascolto, recitata da Papa Francesco il 31 maggio 2013. Un omaggio alla Madre di Dio alla vigilia del giorno nel quale la Chiesa la celebra come Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, una festa sentita e celebrata in tutto il mondo, anche qui a Roma, in particolare nel quartiere Trastevere, una festa particolarmente cara alla famiglia carmelitana che al Monte Carmelo e alla figura del profeta Elia è strettamente legata, come ci spiega il nostro ospite, il padre carmelitano Bruno Secondin, teologo.
Certo, quando diciamo la famiglia carmelitana e quindi il Carmelo, si associa immediatamente biblicamente al profeta Elia e al profeta Eliseo e alla sua avventura in difesa dell'alleanza del Signore, che un po' stava per essere dimenticata o confusa dal popolo, e quindi tutta la vicenda biblica di Elia è presente nella memoria e nella spiritualità carmelitana. E nella festa della Madonna del Carmelo proprio la prima lettura è sulla nuvoletta che appare dal mare e va verso la montagna e porta pioggia abbondante per l'intercessione e la preghiera insistente di Elia, proprio a indicare un legame ma anche una gratitudine per questa pioggia di grazie che arriva a noi. Ma il Carmelo richiama anche tutta una serie di cose che nella Bibbia sono accennate. Per esempio, il Carmelo è bellezza, il Carmelo è frescura. Vuol dire che la vita dei carmelitani e la vita dei devoti della Madonna del Carmine deve essere anche una vita arricchita dal senso del bello, dal senso dell'amore che fa le cose belle, per non perderci in forme di garanzia di salvezza così automatica. C'è il rischio di cascare in questo. Allora, ricordarsi del Carmelo come bellezza vuol dire anche riprendere il grande filone della bellezza, della spiritualità intensa e splendida di tutta la famiglia carmelitana. Vuol dire anche oggi preoccuparci dei volti sfigurati dei fratelli, delle sorelle, in mille modi, per ridare loro la bellezza originale, la bellezza del Cristo, proprio perché siamo rivestiti della sua grazia con l'aiuto della sua madre, la madre della bellezza, madre bellezza del Carmelo, diciamo noi nella nostra giaculatoria. Questo è un impegno molto importante logicamente da sostenere, da rafforzare, da purificare, ma anche da arricchire con nuove sensibilità.
La devozione alla Beata Vergine del Carmelo viene espressa mediante lo scapolare del Carmine o abitino. Cosa significa, cosa rappresenta oggi indossare questo segno di appartenenza a Maria?
Una delle tradizionali modalità di iconografia della Madonna del Carmine è la Madonna con gli angeli che scende giù verso il purgatorio a tirar su le anime, a indicare, possiamo dire con la mentalità di allora, questa preoccupazione anche visiva di sollevare dalle sofferenze del purgatorio le anime che ne avevano coltivato la devozione, ma indicare per oggi anche un percorso nuovo, cioè i devoti della Madonna del Carmine con lei, appassionata per il bene di ogni situazione fragile, come il Vangelo ce la mostra e tutta la storia cristiana ce lo ricorda, dobbiamo scendere, avvicinarci ai purgatori in cui le persone si trovano, le fatiche, le sofferenze, le oscurità, e portare con loro la speranza, sollevare con loro il desiderio di un incontro con Dio, guaritore, liberatore. È un po' quello che Papa Francesco ci ripete di continuo. Le periferie, le situazioni liminali e difficili. Il vero devoto della Madonna del Carmine non è uno che si chiude nella sua devozione, ma dovrebbe davvero, come in quella icona, farsi prossimo alle situazioni difficili, come del resto la devozione, con l'apparizione di Simone Stock, è stata proprio un segno di vicinanza a situazioni difficili, penose. Ecco, questo potrebbe essere oggi anche particolarmente sottolineato come impegno di solidarietà, di tenerezza, di misericordia, di aiuto alle situazioni fragili.
Una grande ricchezza della famiglia carmelitana è l'elevato numero dei santi al suo interno, e ricordiamone alcuni.
Ecco, i santi fin dalle origini hanno popolato il Carmelo, sia nel gruppetto iniziale, anche lo stesso autore della nostra norma di vita, Alberto di Gerusalemme, è santo, era un italiano patriarca lì, ma poi Andrea Corsini, San Pier Tommaso, ma chiaramente per molti Carmelo si identifica automaticamente con Teresa, con Giovanni, con Teresina, tutti i santi che hanno amato il Carmelo e la grande tradizione carismatica del Carmelo, portando a vette eccelse la dottrina spirituale. Ma pensiamo a Teresina, pensiamo a Elisabetta, pensiamo a Edith Stein, tutti costoro hanno fatto degli accenni molto convinti alla veste della Madonna che li copre, a questo impegno di diventare davvero splendide icone dell'amore della madre e della fedeltà al suo figlio. Ai tempi più recenti possiamo citare per esempio Tito Brandsma, morto nel campo di concentramento di Dachau, particolarmente capace di comunicare con terminologie e strumenti nuovi questa ricchezza del Carmelo, ma è il beato Isidoro Bakanja del Congo, martire proprio perché il suo padrone non voleva che portasse lo scapolare, lui non ha voluto toglierlo e il suo padrone violentemente lo ha picchiato fino a ridurlo in fin di vita, e poi è morto ed è beato. Ma anche beato Giovanni Paolo II continuamente ricordava, quando incontrava qualche parrocchia o gruppo carmelitano, che anche lui era carmelitano perché portava lo scapolare, perché ne aveva una grande fiducia. Quando per esempio c'è stato l'attentato in piazza San Pietro, lo scapolare che portava fu coinvolto, insanguinato e sciupato, e mandarono dal Gemelli qualcuno alla Traspontina a chiedere un nuovo scapolare, perché il Papa voleva tenerlo addosso anche durante le operazioni chirurgiche. E questo è un bel ricordo che noi abbiamo, ma abbiamo anche delle foto proprio mentre lo indossa, e abbiamo anche delle reliquie di questo scapolare.
Grazie al padre carmelitano Bruno Secondin, teologo, per essere stato con noi.
Thank you.
E siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà la quindicesima del tempo ordinario. Ascolteremo un brano tratto dal capitolo 13 del Vangelo di Matteo. Ascoltiamo il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
La prima lettura di questa domenica è un testo meraviglioso, breve e incisivo, del profeta Isaia, che parla della parola che Dio manda, che è come la pioggia e la neve che non tornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare. E dice: così è la mia parola, non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero. Questo testo, che parla dell'efficacia della parola di Dio, sembrerebbe contrastare con il testo del Vangelo, perché il testo del Vangelo è il dramma dell'ascolto. Questa è la parabola che ci permette di focalizzare quello che veramente è il grande problema del rapporto fra l'uomo e Dio. Fra l'uomo e Dio c'è un problema di comunicazione, di relazione, ed è in realtà focalizzata nella immagine di questo seminatore che tira il seme sul campo e questo seme ha diversi esiti. Tutto ciò appunto focalizza quella che è la accettazione, l'accoglienza, il saper ricevere da parte dell'uomo l'iniziativa di Dio, la sua parola, la sua relazione, il fatto che lui arrivi e provi a parlare col cuore dell'uomo, e il cuore dell'uomo ha le sue resistenze. Allora sembrerebbe appunto che mentre la prima lettura dice la parola verrà e avrà sempre effetto, qui invece si direbbe che no, purtroppo la cosa non ha effetto. Perché? Noi vedremo tre casi drammatici. Il primo è il caso in cui il seme cade sulla strada, vengono gli uccellini e si mangiano, dice il testo, divorano quel seme, quindi non c'è frutto. Allora sembrerebbe un fallimento. In secondo luogo, il seme cade in quella terra che è vicino alle pietre, quella che, essendo vicina appunto alla roccia, mantiene più umidità, c'è una maggior fecondità immediata, però quella erbetta che cresce subito al primo sole si secca, perché appunto, essendo dalle parti delle pietre, non ha profondità. Il terreno roccioso mantiene più umidità, ma nello stesso tempo non permette il radicamento, per cui è quell'atteggiamento in cui c'è poca disponibilità. Nel primo caso nessuna disponibilità, nel secondo caso poca disponibilità, e il terzo caso è il seme che cade fra le spine, per cui ci sarebbe una disponibilità un po' troppo aperta anche ad altri semi, per cui crescono più cose nello stesso campo. E da che mondo è mondo, ogni agricoltore sa che le erbacce sono più forti del buon seme, e quindi il seme buono viene soffocato. Insomma, sarebbe una situazione drammatica, sarebbe un racconto di un fallimento. Ecco, le cose dobbiamo saperle leggere un po' più profondamente. Il fallimento dell'accoglienza comunque è sempre un effetto. Cioè, se noi fossimo di fronte a un'operazione meccanica di arriva la grazia e la grazia subito agisce nel cuore dell'uomo, punto e basta, noi non saremmo persone. Ci sono cose che proprio maturano, si evolvono, crescono proprio attraverso i loro fallimenti. Ci sono volte in cui dobbiamo prendere e accettare che una parola ha proprio nella sua drammatica inutilità la sua efficacia. La storia di un uomo non si vede mai in un giorno solo. La storia di una persona non è mai l'evento di un minuto o l'impatto di una risposta. È sempre un concerto di cose e bisogna guardare sempre globalmente, e siamo molto poco saggi se guardiamo le cose a caselle uniche. Dobbiamo sempre guardare l'intera immagine della nostra vita, e tantissime volte purtroppo è necessario che venga fuori tutto il nostro rifiuto, tutta la nostra non accettazione, è importante che ci sia il momento in cui ciò che è veramente nel nostro cuore venga a galla, e viene a galla attraverso dei fallimenti, viene a galla anche attraverso delle frustrazioni paradossali della potenza di Dio rispetto a noi. Cioè, c'è una cosa che non è la storia di un luogo dove si risolvono problemi, ma la storia di un rapporto. Un rapporto che è un rapporto d'amore. L'amore implica per sua natura la libertà. Il luogo dove non c'è la possibilità di dire di no, non c'è amore, c'è dittatura. Noi dobbiamo distinguere fra quello che è l'onda costante di benevolenza che Dio emette nei nostri confronti, che sparge il seme in tutte le direzioni, dà a tutti occasione, dal fatto che questa occasione non è una imposizione, e c'è la tragedia del no dell'uomo, un no che è di vario tipo. Noi dobbiamo capire il nostro no, e l'efficacia di questa parola è proprio la sua vanificazione, il fatto che proprio attraverso lo sprecare la grazia noi piano piano iniziamo a aprire gli occhi su chi è Dio, perché è molto più importante questo. Piuttosto che avere una serie di successi, una serie di problemi risolti, ovvero sia il no dell'uomo è il no alle cose che non comprende. Infatti, nella spiegazione che Gesù darà di questa parabola, dice: ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quando l'uomo mette la sua comprensione come l'assoluto, la sua capacità di intendere come ciò che delimita il campo di pertinenza della mia salvezza. Io mi salvo solo attraverso le cose che capisco. No, non è vero. Dio mi può salvare con le cose che non capisco. Io tante volte dovrò constatare che, avendo limitato ciò che capisco, la mia accoglienza della storia, dei fatti, della provvidenza, mi sono dannato l'anima, mi sono dannato il cuore, mi sono dannato la vita. Perché? Perché non ho accettato di andare oltre a quello che io capivo. Poi c'è il caso drammatico di questo germogliare veloce che abbiamo già spiegato. Ecco, quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante. Cioè l'entusiasmo di un momento, il prendere la parola e credere di averla capita, ma non lasciarla radicare, ovvero sia il fatto che bisogna lasciarsi permeare dalla sapienza di Dio, bisogna lasciare che entri dentro il cuore, bisogna starci sulle cose, non si possono vivere le cose una dopo l'altra. Tante volte abbiamo anche nel mondo religioso, nel mondo della fede, un consumo, un vivere di consumo, passare di esperienza in esperienza, fare cose e mai lasciarle radicare. Molto spesso serve molto di più fare poco ma bene, fino in fondo. Quindi non ci salviamo perché non ci siamo lasciati prendere fino alla radice. E questo pure è importante vederlo, questo è importante focalizzarlo, questo è importante finalmente rendersi conto che si è sprecata la grazia perché non gli si è dato abbastanza spazio. E quindi c'è il terzo caso. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola, ed essa non dà frutto. Il voler ottimizzare e mettere insieme ciò che Dio ci vuole dire con altre sorgenti di sapienza. Voler mettere insieme la volontà di Dio con la comodità del mondo. Voler mettere insieme Dio e la vanagloria, la ricchezza, gli affanni di questo mondo. Questo non è possibile. Ed anche questo è un effetto che dobbiamo riconoscere, dobbiamo accogliere, che mille volte abbiamo sprecato la grazia perché l'abbiamo voluta mettere nella stessa scatola con qualcosa di incompatibile. Abbiamo voluto far convivere l'amore di Dio, la sua grazia, la sua sapienza, la sua santa volontà con altre cose che non c'entravano niente, che erano incompatibili. Allora, questa è la domenica per la nostra sapienza. Questa è la domenica per far sì che questa parola abbia veramente fino in fondo effetto, che anche se ha fallito con noi ci renda sapienti. Dobbiamo riconoscere i fallimenti della parola con noi. Questo ci rende misericordiosi, questo ci rende pacati, questo ci rende accoglienti. Tutto questo fa sì che non siamo, come dice questo Vangelo, questa domenica, che ha una parte drammatica, se letto per intero, che è quella di non vedere con gli occhi, non ascoltare con gli orecchi, non comprendere con il cuore, non riuscire a salvarsi. Noi abbiamo questa condizione. I nostri occhi possono essere ciechi, le nostre orecchie possono essere sorde e insensibili, e il nostro cuore è impenetrabile. Dobbiamo riconoscerlo, dobbiamo temerlo. L'efficacia di questa parola, l'efficacia di tante cose malfatte nella nostra vita è diventare saggi, diventare sapienti e diventare docili a quello che Dio fa con noi.
Siamo in chiusura, non mi resta che ricordarvi che in queste settimane, il mercoledì, i Giochi dell'Armonia va in replica anche alle 21. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.